Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Nel programma stamattina c'era il demone della tristezza e sapete che la Chiesa ha 7 vizi capitali, la Chiesa ortodossa ne ha 8 e l'ottavo è proprio lo spirito della tristezza, che già avevo fatto una catechesi, ricordo, a Palermo. Però poi, pregando sempre sul programma, proprio all'ultimo momento stava per chiudere la tipografia e ho preferito darvi un foglio per lavorarci sopra in questo deserto. Già avete il libro da leggere e, come diceva Padre Gentili, non lasciare le persone senza fare niente perché combinano danni. Quindi avete i libri da leggere, gli angeli, le fiabe, il Vangelo di Tommaso, anche questo foglio in aggiunta, che per me è molto importante, basta soltanto leggerlo. Il titolo ve lo daremo dopo, insieme al Vangelo, che sapete che quando la fede viene dall'ascolto, Shema Israel, dovete ascoltarmi, poi leggerete. Si intitola Liberiamoci da una mente ansiosa e preoccupata. E quindi ci sono i versetti che fanno riferimento per liberarci. Nel dizionario la parola preoccupazione viene definita così. È il verbo intransitivo sentirsi preoccupato o turbato. Il verbo transitivo provocare ansia, stress o agitazione, il sostantivo invece fonte di apprensione martellante, tin, 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 tin. Il campo di battaglia è la nostra mente, perché è qui che si risolve il tutto. La mente mente, meno male che la mente dimentica, e abbiamo visto in queste lettere alle chiese dell'Apocalisse di ricordare, entrare nel cuore perché nel cuore c'è la verità. E è ovvio che ci sono tante persone sempre preoccupate, preoccupate per la loro vita e quando non hanno niente da preoccuparsi per sé, si preoccupano per gli altri, per i figli, per i nipoti, per le persone a cui si vuole bene. La mente è un grande dono di Dio e davanti ad un pericolo ci avverte, quindi il corpo si mette in atteggiamento di difesa o di fuga. E questo dipende dai nostri pensieri, però molte volte i pensieri negativi e di fuga, di preoccupazione sono in continuo ed ecco che allora poi ci sono le famose contratture, perché siamo sempre in atteggiamento di difesa, perché ci deve succedere sempre qualche cosa. Allora, questi passi, basta leggerli. Il Salmo 37, non ti inquietare. Non tormentarti, ne avrai solo danno. Quindi, dinanzi ad una situazione, tormentarsi e essere ansioso, si avrà solo danno. E perché? Perciò vi dico, smettetela di essere costantemente inquieti, ansiosi, preoccupati della vostra vita, di quello che mangerete, di quello che berrete, del vostro corpo. La vita vale più del cibo e più del vestito. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Giovanni 10:10, è facile da ricordare. E Gesù è venuto per un atteggiamento penitenziale, perché vuole le nostre cose, perché gli dobbiamo offrire qualche cosa. Lui vuole darci vita. Oggi chiediamoci, ma la mia vita è una vita abbondante? Tra l'altro, Salmo 23, che ha 3.000 anni questo salmo, il mio calice trabocca. E mi ricordo la signorina Greco che diceva sempre: ho bevuto nel calice amaro. Io sentivo che parlava con mia madre, io ero ragazza, era una signorina che recitava il rosario in chiesa e che abitava sotto da noi. E ogni tanto i preti, perché se li conosci, vieniti. La faceva bere in questo calice amaro e io sono cresciuto con questo. Il calice è una bella omelia che ho fatto a Bisuschio. C'è l'amarezza e c'è anche la gioia. E questo calice, dice il Salmo 23, il mio calice trabocca. Noi siamo stati abituati sempre a questo bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, e allora guarda il mezzo pieno. No, la vita deve essere traboccante, il mio calice trabocca. Ma allora oggi, in questo momento di silenzio, chiediamoci, ma la mia vita trabocca? La mia vita è entusiasta, cioè ripiena di Dio? Oppure sto lì come la chiesa di Laodicea, abbiamo visto ieri, e cerco di avere il 6, la sufficienza nella mia vita. Ecco allora l'importanza, il mio calice trabocca. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né ammassano né granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E gli uccelli per gli ebrei sono la cosa più insignificante. Loro hanno un benedizionale, benedicono tutto tranne gli uccelli, perché erano insignificanti, ma anche erano degni di benedizione. Gesù riprende e dice anche agli uccelli, il Padre ne ha cura, non seminano, non mietono, neppure mangiano. E gli uccelli sono un po' come le farfalle. Mentre le farfalle hanno dimenticato di essere bruchi e quindi volano, e l'uccello canta. E stamattina mi è venuta in mente una cosa che ho già detto, ma mi piace ripeterla. E prima, quando mia nipote andava in vacanza, mi davano, la gatta in pensione per 15 giorni. Adesso non me la danno più perché la gatta poi voleva stare con me, non voleva più tornare con loro. E allora Caterinetta disse: no, niente più dallo zio Peppe, perché torna e poi in malinconica. E tutti quelli che si avvicinano a me così, pure i gatti. E allora, allora, Ibla, io nel balcone. Interno, che ci sono giardini, ho messo una mangiatoia per gli uccellini e gli uccellini vengono e buttano tutto a terra, poi scendono a terra e mangiano. La gatta, perché malgrado avesse tutti i croccantini, gli compravo anche gli snack ed era tutto, la natura è sempre natura. Quindi vide che gli uccellini la mattina venivano, quindi lei si appostò e si nascose dietro la sedia. E nascosta arrivarono gli uccellini, ci, 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 ci. Lei fece un balzo, ma l'uccellino fu più veloce e salì in alto e lei restò davanti al balcone. Cioè, si lamentava. L'uccellino di fronte invece andò, c'è un bellissimo cedro lì che lo guardavo, che guardavo da dietro, e cominciò a cantare. Cui, 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 cui. Non è che andò dagli altri uccellini per dirgli: oh, non sai quello che mi è capitato, e sono andato nella mangiatoia di Giuseppe e c'era un gatto e mi ha salito e che paura mi sono preso, fammi una preghiera così mi libero da questa preghiera e da questa paura, da questa cosa, ma non sai cosa mi è successo. No, si è messo lì a cantare. È l'invito per noi e smettiamola di ricordarci quando ci assalivano i lupi, i gatti o quello che è. Canta, canta e viviamo la vita come un canto. Prendiamo esempio, ecco, guardate gli uccelli del cielo. Io quel giorno ho avuto questo grande insegnamento. Ho detto: ma quante volte anch'io ricordo questo? Ma no, basta, mettiti sul ramo e canta. E anche se ti segano il ramo, dice San Giovanni Bosco, quando ti segano il ramo, l'uccellino non ha paura perché sa di avere le ali. Ti segano il ramo e tu voli. Voli libero, oppure quando ti vogliono seppellire, ricordati che tu sei un seme, Quindi ti seppelliscono e fiorisci di più. La parola che ci ha detto stamattina, chi crede in me non morirà mai. Sappiamolo che se noi crediamo in Gesù, bellissima questa parola che si trova in Giovanni, e noi siamo immortali, noi veniamo da Dio e a Dio ritorneremo. Stiamo visitando il pianeta, stiamo facendo una crociera. C'è chi fa invece una vita più penitenziale, ma ognuno fa la scelta. Dice San Paolo nella lettera ai Corinzi, la vita è una commedia. C'è chi fa una commedia, c'è chi fa un giallo, c'è chi vive la vita come una tragedia. O come diceva mia madre, buonanima, siamo nati per soffrire, siamo nati per soffrire. Io sono cresciuto con questi mantra. Io sono un miracolo di Dio, veramente. Lode al Signore sempre. Quindi guardiamo gli uccelli del cielo, sappi che tu puoi volare. E perché preoccuparsi ed essere ansiosi? Non puoi aggiungere un centimetro alla tua vita. E quindi vivi il momento presente. Ieri sera Carmine ha fatto quella preghiera di Kronos e Kairos. Il Kairos è vivere il momento presente. Ieri sera c'è stata una tromba d'aria a Palermo e uno yacht di un miliardario inglese addirittura è affondato e lui è disperso e che ha venduto la sua azienda per 8 miliardi di sterline, ricchissimo. E in questo yacht faceva bere il porto di Palermo, che è tra i più sicuri del Mediterraneo, c'è anche il cantiere navale dove vanno a riparare le navi, perché è sicuro. Eppure la tromba d'aria, mi sembra il Titanic, che era inaffondabile e affondò. Sto yacht, addirittura a Palermo, dove non ci sono mai trombe d'aria, addirittura andò a colpire questo yacht, è affondato e questo che aveva 8 miliardi di sterline è disperso. Perché allora affannarti? La moglie è viva? Beh, si riga l'eredità. Si marita ieri. 4 miliardi avevano tutti. Lode al Signore. Ma questo per dire, viviamo il momento presente. Domani, ecco, Gesù dice, ogni giorno basta la sua grazia. Domani avrà, il domani si preoccuperà di se stesso. Non dobbiamo preoccuparci noi. Il domani si preoccuperà di se stesso. E qui c'è questa parola stupenda. Il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e allora tutte queste cose vi saranno messe innanzi, davanti. Cercare il regno di Dio, il regno di Dio è vivere nello Spirito. E quindi il tuo matrimonio, il tuo lavoro, il tuo giorno, vivere nello Spirito. Quindi lasciarti guidare dallo Spirito, e se tu ti lasci guidare dallo Spirito ogni giorno e vivi la giustizia di Dio. Attenzione, la giustizia di Dio è diversa dalla giustizia umana. La giustizia umana è do ut des, io ti do quello che ti meriti. La giustizia di Dio, io ti do quello di cui hai bisogno, anche se non te lo meriti. Stupendo questo. Se tu vivi in questa maniera, vivi nello Spirito, e dai agli altri quello che hanno bisogno, indipendentemente se lo meritano o no, tutto quello di cui hai bisogno non devi andarlo a cercare, ti verrà messo davanti. Allora, questa è parola di Dio. O ci crediamo, oppure, viviamo una settimana in montagna, sempre bene. Se tu credi nella parola di Dio, sarai immortale, diceva. Ecco, noi lasceremo questo corpo, questa ciccia, la lasceremo alla terra, ma noi vivremo, continueremo a vivere. E noi che le persone che sono morte, tra virgolette, sono vive, e ne abbiamo di esempi a un'infinità. Non preoccupatevi, quindi, umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Umiliatevi, questa parola umiliarsi è un po' confusa. Significa riconosci la tua povertà, riconosci che sei dipendente da Dio. Viviamo in un tempo del superio e di come ci dobbiamo affermare o cosa, no, riconosci di essere creatura, riconosci di essere dipendente da Dio e getta in Lui ogni tua preoccupazione. Dillo a Lui ed Egli si preoccuperà di te. Israele, con questo tempio ricchissimo, piccolo paesino, piccolo staterello e regno lì in Medio Oriente, gira e rigira venivano sempre per occupare, per prendersi questo tempio. E una delle tante volte dice: Oddio, non ci farà giustizia nei loro riguardi. Perché non abbiamo la forza di opporci contro questa moltitudine che ci viene incontro. Non sappiamo cosa fare, i nostri occhi sono rivolti a te. Ecco, non guardare il pericolo, non guardare, ma guarda a lui, guardate a lui e sarete raggianti. Guarda a Dio e Dio si prenderà cura di te. Difatti Dio risponde. E non temete e non spaventatevi di fronte a questo immenso esercito, perché la guerra non è diretta contro di voi, ma contro Dio. Non toccherà a voi combattere in tale momento. Fermatevi bene, cioè state, alla lettera E, state fermi al vostro posto e vedrete la salvezza che il Signore opererà per voi. Il Signore sarà con voi. In tutte le varie circostanze della nostra vita, in tutte le circostanze dolorose, in tutte le circostanze di persecuzione, tutte quelle cose che non vanno. Ecco, qui è il momento di fare un atto di fede. State fermi, state fermi. Gli infermi sono quelle persone bipolari, ce ne sono tanti in mezzo a noi. Un giorno sono alle stelle, un giorno sono alle stalle. Sono infermi, non fermi. Ecco, Gesù dice: state fermi, è Lui che combatte per noi. Ma crediamoci, specialmente quando facciamo un servizio per il Signore, quando facciamo qualcosa per Lui. Ecco, dicevo, la parola di stamattina, di Esodo, che ho avuto bellissima. Voi servirete il Signore vostro Dio e il Signore vostro Dio benedirà il pane, l'acqua e terrà lontana la malattia. Quindi vedi quanto è importante questo servizio, queste quattro sciocchezzine che noi facciamo, e se lo facciamo per lui, perché se lo facciamo per le persone siamo già finiti in partenza, perché chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, chi vuole questo, chi vuole quello, chi ti tratta male, chi scompare, chi fa. Se tu lo fai per Dio, ecco, voi servirete il Signore vostro Dio. E allora sarai benedetto, il pane e l'acqua, sarai benedetto con la provvidenza e sarai benedetto con la salute. È meraviglioso. Ricordiamoci che servire il Signore significa servire i fratelli. Chi mi serve, il Padre mio lo onorerà. Come facciamo a servire Dio? Serviamo, ecco qui adesso c'è un servizio, servizio di musica, servizio di danza, servizio di manti, servizio di profezia, servizio organizzativo, la logistica che è un grande lavoro, quello delle stanze, facciamo un applauso a Francesca, diamo a Cesare quello che è di Cesare. Che è stato veramente quest'anno trovare la quadra delle stanze, è stato, e a proposito, anche Laura. Ok, Francesca dice: fate i complimenti pure a mio marito, va bene? Ok, perché dietro una grande donna c'è sempre un grande uomo, dai, Laura. Sì. Ok, poi Laura Piantanida. E Anna Macconcelli, come dice mio fratello, che però non è potuta venire per problemi, non lo so che problemi c'è. Lode al Signore sempre. E a proposito di stanze logistico, avete trovato questo ritiro di Paestum, come vi dicevo, chi ha già deciso di venire, che ha fatto il biglietto del treno, aereo, cosa, e date la scheda alla signora Renata Romano. Attention, please. Le stanze singole sono poche perché hanno avuto problemi al Marajaya, hanno fatto delle costruzioni abusive, insomma, non lo so. E quindi sono poche. E se volete la stanza singola, prenotatevi per tempo. Non fate come Serena che si è prenotata 2 giorni prima. Alcune persone sono rimaste fuori quest'anno perché quelli erano i posti e quelli sono rimasti. Abbiamo fatto una lista d'attesa, Serena, ma se il Signore vuole. Ecco, come diceva Tinti poco fa, il Signore vuole, ma non è che sei un pezzo di straccio, tu sei una persona volitiva, scegli, decidi, iscriviti e vai, non stare sempre qui se il Signore vuole, se il Signore vuole. Il Signore vuole, se vuoi anche tu, lodi al Signore. E quindi non temete, non so, state fermi. E poi la condotta sia lontana dall'avarizia, contenti delle cose presenti. Lui ha detto: non ti lascerò mai né ti abbandonerò. Cosicché possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Bellissimo questo: non ti lascerò e non ti abbandonerò. Lo troviamo 2 volte nella Bibbia, una volta nell'Antico Testamento e una volta nel Nuovo Testamento. Qui c'è la versione del Nuovo Testamento, la lettera agli Ebrei. Proprio detto 2 volte, come quando Gesù dice Amen, Amen, per dire questo è sicurissimo. Qui 2 volte, sicurissimo. Non ti lascerò, non ti abbandonerò. Quindi, quando sei ansiosa, quando sei preoccupata, Signore, tu mi hai detto non ti lascerò, non ti abbandonerò. Dove sei? E il Signore ti dirà dove sei. E abbi fiducia, cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Ecco qui l'invito oggi al silenzio. Il Signore abita nelle lodi. Noi lodiamo il Signore, ma il Signore abita anche nel silenzio. E dice chiaramente qui, sta in silenzio davanti al Signore, spera in Lui. E Sofonia 1,7, silenzio alla presenza del Signore. Ed è bello che questo silenzio in ebraico è è tutto delle S, tu lo leggi. Alla presenza del Signore. Il Signore grida di gioia, dice Sofonia, e il Signore ti rinnoverà nel silenzio, che è la cosa più difficile, perché non è chiudere la bocca, ma è zittire la scimmia pazza, la mente. Come diceva Teresa d'Avila, dice io, ma appena mi metto a pregare, la mia mente è come una scimmia, come un cavallo imbizzarrito, come una scimmia che passa da un ramo all'altro. Lode al Signore sempre. Amen. Chiudiamola qui.